No, appunto io sono andato su appunto per essere presente in loco, per vedere un po' la situazione delle elezioni, anche per percepire un po' l'atmosfera in quelle che, come tutti ci aspettavamo, sono state delle elezioni storiche, le prime elezioni per il Parlamento della Comunità Autonoma Basca subito dopo, un anno dopo la dichiarazione di ETA di fine della strategia armata, e alla fine poi di un ciclo di elezioni che è iniziato l'anno scorso per le elezioni amministrative nella Comunità Autonoma Basca di Navarra, le elezioni generali spagnole che hanno visto prossimamente l'affermazione di prima Bildu e poi Mayor come attore politico della sinistra indipendentista nel nuovo contesto della nuova strategia, appunto come attore politico centrale. E queste elezioni, appunto, c'era l'aspettativa nell'aria di una grossa affermazione di Euskal Herria Bildu, la nuova coalizione che, ricordiamo, vede integranti della sinistra indipendentista storica, quindi che era da Berzale, più Euskal Cartasuna, il movimento di origine socialdemocratica, scissione del PNV, e Alternativa, un gruppo proveniente da Esquerda Unita, quindi dalla sinistra comunista o postcomunista di ambito federalista, che in una sua componente più sovranista fino indipendentista alla fine si è avvicinata alla sinistra indipendentista basca. I risultati a freddo, appunto, vista la fotografia, i risultati sono risultati ottimi per la sinistra indipendentista, dato che è un risultato storico, partito, la lista ha ottenuto il 25% dei voti, un ben 21 parlamentari nel Parlamento basco. Solo che le aspettative erano un po' diverse da parte dei compagni e delle compagne, tant'è che la sera dei risultati c'è stato un po' di amaro in bocca. Tanto per dare un esempio, io ero a Donostia, a San Sebastiano, per vedere i risultati. Era prevista l'esibizione di un gruppo musicale dopo la visione dei risultati, visto che lì si tratta di 1.700.000 votanti, le urne si chiudono alle 8 di sera, alle 10 già sono disponibili i dati definitivi. Di fatto era prevista appunto l'esibizione di questo gruppo musicale, ma data l'atmosfera non proprio festante, alla fine si è deciso di non far suonare il gruppo. E questo paradossalmente è che molti commentavano lì, appunto ero con vari rappresentanti sia del comune di San Sebastiano di Donostia, che è gestito e amministrato da Bildu, e di altri compagni attivi nella sinistra indipendentista. Molti commentavano: accidenti, se mi avessero detto 4-5 anni fa che avremmo ottenuto 270.000 voti e 21 parlamentari, avrei brindato a champagne. Oggi, visto che le aspettative erano quelle di avere molti più parlamentari, forse qualche voto in più, e addirittura di poter superare il numero di parlamentari, gli amici nemici del Partito Nazionalista Basco, c'era appunto questo senso di disagio e di delusione di fondo. Da qui è partita una profonda riflessione fin dalle ore successive, già appunto nei capannelli di compagni e compagni che assistevano collettivamente al risultato elettorale, partiva una riflessione sul cosa non ha funzionato, perché non si è bloccata questa espansione di consensi per la sinistra indipendentista che è partita nel maggio 2011, con le elezioni amministrative che hanno visto la forte affermazione di Bildu, e scorporando il voto si sono individuati diversi aspetti problematici, alcuni in parte fisiologici, quindi dopo le elezioni generali, dove molto elettorato ha votato persone che devono andare a rompere le scatole a Madrid, quindi è normale che hanno votato per i più radicali, tra virgolette, e quindi per le elezioni parlamentari è prevedibile un ridimensionamento di voti in questo senso, però sono emersi degli aspetti problematici che fanno riflettere anche sulla strategia intrapresa dal movimento indipendentista e sui passi da compiere per intervenire in modo da rafforzare lo sviluppo e l'affermazione della sinistra indipendentista all'interno del contesto politico basco, appunto in un contesto politico che vede il 60% del voto per forze antispagnole, quindi PNV o sinistra indipendentista, con ben 3/4 dei parlamentari presenti nella Camera del Parlamento Basco, di area appunto sovranista nazionalista, che quindi indica una fotografia sociale e politica basca completamente diversa da quella spagnola, dove però appunto il peso, l'influenza della sinistra indipendentista ha visto un po' bloccare quella che era l'espansione nata iniziale nel maggio 2011. I motivi sono diversi. se ne sono persi voti tra virgolette a destra, perché l'obiettivo che c'era, quello di conquistare l'elettorato della base popolare che ha votato tradizionalmente il PNV, è venuto un po' meno, quindi dei voti conquistati tra virgolette tra l'elettorato moderato, anche se di origine molto popolare, che hanno votato per noi in precedenza, hanno votato invece Bildu e Amaiur nelle passate elezioni, in parte sono tornati al PNV. E poi soprattutto, e questo è il tema più importante su cui stanno riflettendo i compagni e le compagne, è che sono anche persi un po' di voti a sinistra, con parte della militanza storica indipendentista, seppur minoritaria, che ha optato per l'astensione e non è andata a votare. Questo perché, ragionando un po', appunto, i primi elementi che emergono nella riflessione è che la campagna elettorale di Escaleria Bildu è stata molto sottotono, attenta appunto a conquistare l'elettorato del PNV, e quindi i toni della campagna sono stati molto moderati in campo sociale. Appunto, si affermava la necessità di un governo basco improntato su forti politiche sociali di tutela dei diritti sociali delle fasce più deboli, però senza accentuare i toni di profonda trasformazione sociale che sono la base del nucleo duro della resistenza indipendentista, che non vuole solo amministrare il territorio basco, ma vuole trasformare completamente sia l'assetto territoriale, rivendicando l'indipendenza per i territori baschi, e anche una profonda trasformazione sociale con l'applicazione non solo di politica, ma anche di una trasformazione dell'ordinamento economico e sociale attualmente in vigore. E però nella campagna elettorale questi toni sono stati un po' attenuati, appunto perché l'obiettivo principale era quello di conquistare l'elettorato del PNV, dando un po' per scontato l'elettorato storico della sinistra indipendentista. E anche questo ha visto un po' meno la presenza per le strade della campagna elettorale. Molti compagni ovviamente hanno fatto che rispetto al passato mancava un po' la campagna elettorale di tipo tradizionale. Si è curata molto più la presenza sui media, sia la stampa che le televisioni, e c'era un po' meno presenza per le strade. E questo, soprattutto in quei settori di movimenti sociali che si stanno sviluppando soprattutto in relazione alla crisi, ha visto crescere un piccolo malessere all'interno delle basi della sinistra indipendentista, che appunto in termini assoluti ha rappresentato ha avuto una piccola influenza, perché appunto l'astensione ha influito sull'1-2% dei voti. Cioè, non di meno, però comunque rappresenta una spia d'allarme importante che dà da pensare ai compagni della sinistra indipendentista. Un terzo elemento di riflessione è dato dalla localizzazione territoriale del calo di voti, perché mentre nella provincia di Araba, in Biscaglia, la sinistra indipendentista ha incrementato, seppur di poco, il numero di voti, il grosso di calo di voti che c'è stato è stato nella provincia di Guipuscoa. È dato importante perché la Guipuscoa è una provincia dove la sinistra indipendentista sta governando importanti municipi, città, tra cui San Sebastiano, e la provincia della Guipuscoa con la deputazione provinciale, che ricordiamo è l'istituzione che gestisce le politiche fiscali, la fiscalità nel contesto istituzionale della comunità autonoma basca. Quindi la provincia ha un ruolo molto importante, e nella provincia di Guipuscoa la sinistra indipendentista ha perso ben 15.000 voti, 15.000 voti che rispetto alle precedenti tornate elettorali, soprattutto rispetto alle amministrative del maggio 2011, e 15.000 voti che si sono persi soprattutto in quei comuni dove ci sono stati problemi e conflittualità relative all'applicazione di alcune politiche sociali e ambientali da parte degli amministratori della sinistra indipendentista, in particolare relativa alla gestione dei rifiuti urbani, le politiche della raccolta porta a porta, che hanno avuto problemi, sono stati particolarmente conflittuali con la cittadinanza in paesi e cittadini come Zarautz o Yarsun, e proprio in quelle zone si è registrato il maggiore calo di voti, che appunto in percentuale non è stato tantissimo, tant'è che appunto la Escaleria Bildu, quindi la sinistra indipendentista, rimane ancora il primo partito in Guipuscoa, la provincia di Guipuscoa, che rimane poi il cuore e il motore della nuova fase della trasformazione della nuova strategia della sinistra indipendentista. Però nonostante emergono appunto questi piccoli problemi, si sentono questi scricchioli che hanno dato modo alla base di noi anche di riflettere e cominciare appunto una riflessione per intervenire in immediato su questi aspetti, che appunto la nuova fase della nostra strategia, ricordiamolo, è frutto di un intenso dibattito interno generato dopo il fallimento del precedente processo di pace, quello del 2005-2007. Negli anni tra il 2009 e il 2010, nel contesto dell'illegalizzazione e della profonda repressione di tutte le organizzazioni politiche della società indipendentista, si è sviluppato il profondo dibattito interno, una riflessione interna che ha portato al documento su Tizio Scalerria dell'inizio 2010, che poi appunto da cui è emersa la richiesta della militanza della società indipendentista ad ETA di mettere da parte la strategia politico-militare e concentrarsi esclusivamente su una strategia politica attraverso la quale, in un processo di egemonizzazione del campo indipendentista che era in crescita nelle province basche, arrivare a un'egemonia della sinistra indipendentista nel contesto politico basco, per arrivare poi alla rivendicazione dell'indipendenza e della costruzione di uno Stato basco socialista. Quindi l'elemento della riflessione interna, del dibattito tra le varie anime e componenti interne, sia quelle più storiche sia quelle aggiunte più di recente alla varie mondo della società indipendentista, è un elemento importante. Non a caso fin dal giorno dopo, dalle ore successive alla risultati elettorali, da un lato festeggiando il risultato importante in termini storici, comunque è partita di immediato la riflessione seria, la riflessione interna su questi aspetti problematici su cui riflettere per ridare forza e rilanciare l'azione politica della sinistra indipendentista.
Sì, a questo punto, considerato insomma questa delusione che, come dici tu, si respira un po', quello che ci viene da chiedere è quali sono allora gli scenari che si delineano da qui in avanti. Si parla tantissimo di coalizioni, di possibili accordi e visto che però insomma questi accordi saranno stabiliti soprattutto dal PNV, e adesso chiedo a te di descriverli un pochino meglio, nel caso Bildu rimanesse escluso da queste coalizioni, quali potranno essere i suoi passi? Visto che tu magari hai avuto modo di parlare un pochino più da vicino con queste realtà, quali potrebbero essere allora i passi che compie Bildu nel caso divenga a mancare una coalizione col PNV?
Di fatto l'iniziativa spetta al PNV come partito più votato, partito che ha vinto le elezioni con il maggior numero di parlamentari, e adesso la nomina del nuovo presidente del governo basco, che sarà Iñigo Urkullu del PNV, tarderà almeno un paio di mesi, perché prima va fatto l'accredito dei nuovi parlamentari eletti e poi va fatta tutta la procedura di costituzione della prima assemblea plenaria del Parlamento basco, e da lì partirà tutta la procedura di nomina del nuovo e di votazione del nuovo presidente della comunità autonoma basca, quindi con tutto il rituale di consultazioni tra le forze politiche, anche se poi le consultazioni non ufficiali sono partite credo già dal minuto successivo alla conoscenza dei risultati ufficiali. La sinistra indipendentista basca ufficialmente appunto ha fatto presente che 2/3 del Parlamento basco sono nazionalista, con tutte le virgolette, gli aggettivi che vogliamo utilizzare in questo caso, e quindi ha fatto presente che l'elettorato basco, almeno l'elettorato della comunità autonoma basca, si è espresso chiaramente e ha fatto appello a una responsabilità al PNV per agire pensando in termini di paese, quindi in termini nazionali degli interessi dell'elettorato basco, e quindi ha chiesto di fare attenzione a questo aspetto, indicando indirettamente che sarebbe cosa gradita dare una risposta con una coalizione ampia delle forze nazionaliste e indipendentiste all'interno del Parlamento basco, quindi una coalizione PNV e Bildu, anche se di fatto tutti sanno che non sarà questo lo scenario più plausibile, perché il PNV, oltre ad essere rappresentante di una parte del nazionalismo, quindi rivendicare in forma confusa un maggiore autogoverno per le province basche, è soprattutto il partito di centrodestra, della comunità autonoma basca e del paese basco, che è espressione di particolari e chiari interessi sociali ed economici, e non a caso buona parte dei nuovi voti conquistati dal PNV provengono da parte dell'elettorato del Partito Popolare. analizzando i flussi elettorali è emerso che soprattutto l'elettorato più giovane del Partito Popolare, quello quindi meno legato all'identità spagnolista del Partito Popolare della destra spagnola, ma molto più interessato all'identità di classe, ha visto nel PNV il difensore dei suoi interessi di classe e quindi il partito che porterà avanti politiche neoliberiste di tagli sociali per quanto compensati da alcune misure di politiche sociali tipiche nel contesto basco. E questo appunto porterà è un elemento di fondo, di divisione di fondo importante, mentre Euskal Herria Bildu proponeva il rafforzamento dello stato sociale basco, il PNV ha già detto che dovrà approntare tagli sociali forti, pur dicendo che terrà conto dei più deboli della popolazione, e quindi questo è l'ostacolo principale alla possibile coalizione PNV e Euskal Herria Bildu. Le ipotesi più probabili sono da un lato che il PNV cercherà di fare un governo di minoranza con appoggi esterni puntuali, quindi oscillando come ha fatto storicamente tra accordi con la destra e con la sinistra per portare avanti la sua azione di governo, anche che Urcuglio appunto ha detto che dedicherà i primi 2 anni della legislatura solo ai temi economici della crisi per dedicarsi poi alla seconda metà della legislatura, quindi 2 anni successivi, al tema del rinnovo adattamento dell'autonomia della comunità autonoma basca. Una seconda opzione è quella di una coalizione tra PNV e Partito Socialista, che però è poco probabile perché nelle elezioni del 2009, che hanno visto poi, nonostante la vittoria del PNV e la formazione di un governo a guida socialista con Paci Lopez, il Partito Socialista ha completamente epurato l'amministrazione pubblica basca di tutti gli elementi legati al PNV che hanno governato e hanno amministrato le istituzioni basche nel trentennio precedente, e quindi c'è questa forte conflittualità nella gestione proprio del potere, dell'accesso alle poltrone del potere, e almeno all'inizio sembra difficile un accordo di governo chiaro e diretto sin dall'inizio tra PNV e Partito Socialista. All'interno della sinistra indipendentista il dibattito chiaro, anche partendo dalle riflessioni sul dato elettorale, è quello di rafforzare il rapporto tra lotta istituzionale e lotta di massa nelle strade, quindi ritornare nelle piazze, ritornare attivi nella mobilitazione con i movimenti sociali, il rapporto con i movimenti sociali, ritornare attivi nella piazza e usare le istituzioni in maniera antisistema come megafono e appunto delle istanze sociali che verranno colpite dalle politiche di austerity sia del governo spagnolo che del prossimo governo basco guidato dal PNV con appoggi più o meno chiari delle altre forze presenti nel Parlamento basco. Quindi dal punto di vista della sinistra indipendentista è emerso chiaramente che appunto, pur ragionando in termini di paese con il PNV, dovranno fare opposizione politica e sociale nel nuovo legislatura, sia all'interno del Parlamento che fuori dal Parlamento. In questo poi però influirà molto quello che avverrà sia a livello statale, perché appunto sappiamo che la crisi spagnola è a livelli alti e crescenti, quindi con una disgregazione generale dell'assetto istituzionale uscito fuori dalla transizione post-franchista, e soprattutto bisogna vedere quello che avviene in Catalogna con le prossime elezioni del 25 novembre, capire se in quel contesto il centrodestra catalano di Convergenza Unione riuscirà a cavalcare la tigre della nuova ondata indipendentista che si è generata negli ultimi mesi, o se invece le sinistre indipendentiste, che storicamente sono state socialmente forti ma politicamente inattive, riusciranno anche ad avere un importante sbocco politico, e da lì vedere anche l'effetto domino che è ricaduta cadrà sul contesto basco, perché una radicalizzazione anche del centrodestra catalano obbligherà il PNV a superare in parte quantomeno la sua ambiguità di fondo in termini sia sociali che di rivendicazione nazionale, e questo appunto può aprire nuovi scenari anche di possibili alleanze o coalizioni all'interno del contesto basco. Lo scenario è molto, molto aperto, ambiguo, con forti incognite riguardo agli sviluppi almeno nel medio e lungo periodo. Quello che c'è di certo è che appunto che la sinistra indipendentista ha preso un po', si sta recuperando dalla doccia fredda che ha sgonfiato quella che era la bolla delle aspettative che si era creata prima delle elezioni, ha ragionato anche sul fatto perché le aspettative, tutti, dalla dirigenza, la militanza, condivida queste aspettative che non sono state poi rispettate dai risultati elettorali, e appunto da lì appunto, parte da questa riflessione che pone gli assi del ritornare in strada, di tornare ad attivare la partecipazione, la mobilitazione della base sociale e di considerare appunto la presenza nelle istituzioni in senso antisistema, di rottura politica e sociale con l'ordinamento esistente, un punto degli elementi fondamentali che guideranno appunto la riflessione e l'azione politica della sinistra indipendentista nei prossimi mesi e anni.
Eh sì, infatti Adriano, tu finora hai confermato quello che anche noi ci chiedevamo un po' in questi giorni, visto che ha avuto molto risalto questa contentezza delle elezioni. In realtà, come tu ci confermi, la situazione è molto più...
Era, tra virgolette, divertente da lì leggere appunto i mezzi di comunicazione italiana, soprattutto quelli non di movimento, che quindi hanno una migliore conoscenza della realtà basca, che appunto titoli come i baschi maggioranza indipendentista, quando invece la realtà è un po' più complicata e sono emersi appunto anche degli aspetti problematici e critici che sì, fanno gioire, perché comunque rispetto a pochi anni fa viene confermata la rilevanza e la presenza sociale e politica della sinistra indipendentista nel sistema politico basco. All'altro però appunto sono emersi questi problemi che pongono anche una nuova sfida. D'altronde era anche prevedibile, perché la sfida che si è posta alla sinistra indipendentista con la scelta di mettere da parte la strategia armata era quella appunto di diventare egemonica e quindi di conquistare nuovi consensi anche in quei settori sociali e politici che storicamente vengono d'altrove con altre culture politiche. Quella è una sfida forte, perché soprattutto all'inizio, nel nuovo scenario di ottimismo diffuso, è facile conquistare consensi, ma questi consensi vanno politicamente rafforzati, appunto egemonizzati, e lì il lavoro politico è duro, forte, e i compagni baschi sono impegnati in questo in maniera rilevante, perché si stanno giocando il loro futuro in questo senso, ed era anche normale attendersi un rallentamento o dell'impasto, quantomeno dei problemi in questo processo di rilancio, di nuova egemonizzazione dello spazio politico basco da parte della sinistra indipendentista. C'è stata appunto questa piccola doccia fredda, adesso sta appunto, e questo è nella tradizione della sinistra indipendentista basca, quindi non è una novità per loro che varie volte si sono dovute rialzare, ricominciare a ricostruire la loro presenza politica e sociale nella società basca.
Eh sì, infatti, come la definivamo noi prima, una tappa, insomma, cercare di vedere queste elezioni come un ulteriore passaggio all'interno di quello che è il processo più ampio di riflessione del movimento basco, insomma, vedere poi come si tradurrà questa tappa, questo risultato nella vita poi.
Una tappa movimento. Anche vicina, interessante per noi, appunto, che vediamo la realtà basca con interesse appunto militante, forza della sinistra indipendentista, erede appunto della sinistra indipendentista storica, che fino adesso le formazioni che ci sono presentate alle elezioni o delle coalizioni della sinistra indipendentista e altre forze politiche provenienti, seppur minoritarie, però provenienti da altri ambiti politici, sempre di sinistra, però non interna alla sinistra indipendentista storica. Nella prossima primavera ci sarà il processo costituente di Sortu, che quindi vedrà svilupparsi il dibattito interno alla sinistra indipendentista storica, e ovviamente l'analisi di queste fasi elettorali, non solo di queste elezioni autonome della comunità autonoma basca, ma di tutte le fasi elettorali che ci sono state nell'ultimo anno, dalle amministrative alla partecipazione alle elezioni statali spagnole, saranno al centro del dibattito, e da lì partirà appunto il nuovo slancio della sinistra indipendentista all'interno della nuova fase politica. E quindi come osservatori dovremo stare molto attenti a come si svilupperà il dibattito in quello che sarà il processo costituente di Sortu la prossima primavera. Sarà particolarmente interessante vedere come si confronteranno i compagni e le compagne basche in quella sede.
Eh sì, infatti noi cercheremo di stare il più possibile connessi, magari con contributi come il tuo, che sicuramente ci danno poi delle conferme o delle correzioni a quello che vediamo noi qui da lontano. Quindi Adriano, visto che sappiamo che anche tu come noi sei un po' tirato con i tempi, noi ti saluteremmo qui, se non hai altro da aggiungere.
No, solo un piccolo richiamo per appunto i compagni e le compagne d'ascolto, visto che chiamo da Roma e qui stiamo creando e sviluppando la campagna in sostegno di Lander, il compagno basco che è qui a Roma, che ha ricevuto la richiesta di estradizione per un'accusa assurda, soprattutto tradotta anche male in italiano come terrorismo e strage. Invito tutti a controllare sul blog Un Caso Basco a Roma per avere tutte le informazioni e i dettagli relativi alla campagna, che appunto nelle prossime settimane e mesi vedrà un'accelerazione di iniziative a sostegno di Lander e della sua liberazione.